Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dobbiamo sempre iniziare la nostra santa riunione con il ringraziamento a Dio, con la gratitudine per questo grande dono che noi non valutiamo neanche per colpa nostra, non possiamo valutare in modo adeguato. Noi ospitiamo il Signore stesso in questa Eucaristia. Siamo la sua dimora, non la chiesa di pietra. La comunità è la dimora del Signore. Lui è il nostro ospite. Per questo chiediamo perdono, affidiamoci alla sua misericordia e in questo momento soprattutto pensiamo a tutti gli uomini, al grande bisogno di misericordia e di pace.
Dal libro della Genesi, al capitolo 18, i primi 10 versetti. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 24 al 28. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 10, dal versetto 38 al 42. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta».
Parola del Signore.
In comune la prima lettura e il Vangelo hanno l'ospitalità. Il racconto della Genesi mostra la grande generosità di Abramo, che era solito sempre fare così, sempre, con chiunque. Difatti, così è il racconto, vide tre uomini nel momento più inopportuno della giornata, nell'ora più calda, quando stava riposando, e subito balzò in piedi, li rincorse, li invitò. Non sono tre uomini che hanno bussato da lui, è lui che è corso, che ha insistito perché si fermassero, e poi li ha serviti, coinvolgendo anche Sara nel servizio, ha imbandito loro, ha consentito loro di potersi ristorare, lavare, e ha imbandito loro un banchetto. E come dice molto bene l'autore Lettere agli Ebrei, che fa un'esegesi molto buona, dice che Abramo, senza saperlo, ospitò degli angeli. Erano tre angeli, secondo l'autore, senza saperlo. L'autore delle Lettere agli Ebrei dice questo per sottolineare l'importanza della ospitalità, come i padri, i grandi santi, che sono stati addirittura scritti nella Bibbia perché rimanessero sempre ad esempio, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, come loro hanno fatto, così bisogna imitarli, così pensa l'autore tra gli Ebrei. Forse per l'autore della Genesi, forse anche un po' di più, forse non ha ospitato solo tre angeli, ma uno di questi angeli era il Signore, oppure erano tre angeli, ma uno di questi angeli era più importante degli altri due, perché rappresentava il Signore, oppure era una presenza misteriosa del Signore stesso, come sembra suggerire il racconto della Genesi, soprattutto se si prosegue a leggere, perché a un certo punto due di questi tre angeli vanno verso Sodoma, mentre, dice il racconto, Abramo rimane davanti al Signore a intercedere, sicché sembra di poter intuire, anche se tutto rimane sempre molto misterioso, che era il Signore accompagnato da due angeli. In ogni modo si sottolinea qui la grandezza, l'importanza di ospitare i fratelli, cioè di mantenere il cuore aperto alle necessità dei fratelli, perché così facendo si incontra Dio, si incontra la presenza del Signore. Nel Vangelo abbiamo un altro tipo, un altro episodio, quanto diverso. Gesù è in cammino verso Gerusalemme e viene ospitato in una casa da Marta, in un villaggio, e in una casa di una donna di nome Marta, che ha una sorella Maria. Non sappiamo se sono fratello e sorella di Lazzaro, questo lo troviamo nel Vangelo di Giovanni. Effettivamente nel Vangelo di Giovanni Maria, Marta e Lazzaro abitano a Betania, però secondo il Vangelo di Luca Gesù non è ancora arrivato a Betania, sta camminando verso Gerusalemme. È possibile però che nelle varie tradizioni che sono qui riportate dagli evangelisti possono coincidere, ecco, che questo possa essere la stessa famiglia. In ogni modo l'episodio si concentra invece su un altro punto. Questo episodio così singolare, così significativo, è stato anche molto letto e interpretato come la preminenza della vita contemplativa, cioè di quella vita come status di vita, come modello di vita, che si occupa, non si occupa molto meno delle questioni terrene, ma invece si occupa del Signore, e quindi in pratica ci sono molte ore di preghiera. Ecco, il dovere principale, soprattutto questo, non è certamente anche il tempo, ma il dovere principale è quello, è il servizio del Signore. Quando uno ha fatto quello, ha fatto, se non tutto, no, forse non tutto, ma ha fatto il più, la vita contemplativa rispetto alla vita attiva. Questa poi è una distinzione che è invasa all'interno dei vari gruppi, movimenti monastici, eccetera, o anche nel confronto fra religiosi e laici. Ecco, non è molto adeguata questa applicazione in verità, perché sappiamo che può essere più importante la carità. Se Marta rappresentasse la carità, delle volte bisognerebbe dar torto al Signore Gesù, almeno in certi casi, sulla base stessa delle sue parole. Altrove, quella carità è più importante della preghiera, diciamo così, o alla preminenza. Questo troviamo anche nella tradizione monastica, per correggere un vizio possibile. Soprattutto leggendo questo episodio, il lettore, cioè noi tutti siamo portati a dar ragione a Marta. E credo che questo sia il senso, sia raccontato così volutamente, questo sia il senso. O c'è qualcuno forse che non è d'accordo, però se noi leggiamo questo episodio, facilmente diamo ragione a Marta, che ha ragione, no? Quante volte noi potremmo dire una cosa simile, almeno qualcuno potrebbe dirlo, che uno sta con le mani in mano, anche occupato in cose eccelse, mentre c'è bisogno di darsi da fare, tirarsi sulle maniche per servire come faceva Marta. E quindi il lettore, se lo legge in questo senso, è portato a stare dalla parte di Marta. Credo che il significato profondo di questa parola di Gesù, e non voglio assolutamente mettere in tensione il servizio per gli altri, la generosità del servizio, con quindi la carità, se vogliamo, la carità fattiva, concreta, rispetto alla preghiera o alla contemplazione, o la preghiera, in questo caso all'ascolto della parola del Signore. Gesù dice di una cosa sola c'è bisogno. Cioè, in questo caso noi daremmo torto a Gesù. Stamattina noi nella preghiera abbiamo ascoltato Agostino, molto bello, che dice praticamente che tutte e due le cose vanno bene. Io non so se ho capito bene Agostino, ma tutte e due cose vanno bene, anzi, il Signore ci ha lasciato anche la parte di Marta, che è il servizio, perché il servizio ai più poveri è il servizio al Signore, come ha detto Gesù. Io sono presente nei più poveri, e la parte di Maria è quella però che dura per sempre. Quell'altra parte verrà meno, perché in cielo, nella vita eterna, non c'è il servizio di questo genere, mentre rimane, sembra suggerire Agostino, rimane l'ascolto della parola di Dio, rimane quella vita che dipende dalla parola del Signore. E credo che questo sia una buona spiegazione, anche se Agostino evita in questo modo di prendere in considerazione che Gesù benevolmente sgrida Marta, benevolmente la rimprovera. Questo aspetto non emerge, mentre nell'episodio del Vangelo emerge. Ecco, penso che ciascuno di noi può cercare di ricavare il significato profondo. Non di solo pane vive l'uomo, dice Mosè nel libro del Deuteronomio, è ripetuto anche da Gesù quando risponde alle tentazioni, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa è la cosa veramente necessaria. Non credo che si debba mettere in contrapposizione le due cose. Credo che vada distinto così, questa è la cosa veramente necessaria. È facile fare un'applicazione alla nostra vita, ecco, la potete, ciascuno la può fare tranquillamente, però è importante sottolinearlo, perché questo ci ha ricordato tante volte, ci ha ricordato il Concilio, ci ha ricordato tante volte Don Giuseppe, no? Cioè che nella nostra giornata ci deve essere l'ascolto della parola del Signore. E che per vivere non basta il pane quotidiano, ci vuole anche la parola di Dio. Perché l'anima possa vivere veramente, non soltanto nel secolo futuro, nella vita eterna, ma fin da ora può vivere. E può vivere sulla base di un tesoro che non le sarà tolto. Perché io non penso che qui, sì, nell'episodio potrà anche voler dire così, non penso che qui Gesù voglia dire Maria, lasciatela tranquillamente in pace, non deve aiutare sua sorella. La cosa che non le sarà tolta non è il fatto che non deve servire, sarebbe un po' difficile da difendere. Gesù va oltre l'episodio, approfitta della situazione per dire la cosa che si è scelta Maria, la parte che Maria si è scelto, è quella parte che non sarà mai tolta, perché durerà per sempre e di questa veramente c'è bisogno. E per tutti c'è bisogno, anche se in misura diversa, tutti abbiamo bisogno di questo. Ecco, concludendo il nostro commento, vorrei sottolineare una parola sola, anche fuori dal contesto se volete, della seconda lettura che trascuriamo abitualmente per mancanza di tempo, però è molto importante quello che dice Paolo di sé, perché vale anche trasferito per analogia anche per noi. Proprio all'inizio, qui siamo al capitolo primo, proprio la prima riga della lettura che abbiamo ascoltato, dice Paolo ai Colossesi: sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi. Ecco questo, che noi possiamo sopportare sofferenze a favore di altri. Quanto puoi essere lieti per questo? Ecco, questo è una cosa da chiedere, però teniamo conto che noi possiamo, che le nostre sofferenze, come quelle di Gesù, per analogia, come quelle dell'Apostolo, sono anche a favore di altri. E l'Apostolo dice che è lieto. Lui, che è veramente bravo, Paolo, dice che è lieto. Come era lieto Gesù, così è lieto Paolo. E aggiunge: e compio, completo, do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Che in questo modo io completo quello che manca in me dei patimenti di Cristo per la Chiesa. Qui mi sembra che adesso è tradotto meglio rispetto a una traduzione precedente, si capisce di più cosa vuol dire l'Apostolo. Paolo non vuol dire che completa quel che manca ai patimenti di Cristo, come se i patimenti di Cristo fossero imperfetti non bastassero per la salvezza. Il fatto è che i patimenti di Cristo si devono riprodurre non semplicemente in tutti gli uomini, anche, è un mistero, ma si devono riprodurre nei discepoli. I discepoli collaborano, come l'Apostolo, collaborano con la salvezza, con l'azione, con l'opera della salvezza che si è compiuta attraverso i patimenti di Cristo, fatti per amore. Anche Paolo collabora, anche i discepoli devono collaborare con l'opera della salvezza. Paolo è lieto di poter completare quello che ancora a lui manca di patimenti, della misura da Dio stabilita, per poter collaborare alla salvezza. È lieto di poter in questo modo collaborare con l'opera di Gesù per la salvezza del mondo mediante i propri patimenti, come dice, a favore degli altri, a favore della Chiesa. Ecco, teniamo conto di questo, che è una parola anche, è un invito, ma è anche una grande parola di consolazione, che se noi viviamo così le nostre pene, le nostre sofferenze, i nostri patimenti, essi sono per il bene, per la salvezza di tanti.